Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani.
Dovremmo allora rivalutare il tabù, se in esso si conserva qualcosa dell'esperienza dell'inviolabile, del sacro, dell'impossibile?
Buongiorno. La domanda che abbiamo sentito in apertura ci interpella dalle pagine introduttive del recente saggio di Massimo Recalcati, I tabù del mondo. Il nostro tempo sembra essere quello della disinibizione assoluta, della caduta, anche compiaciuta, di ogni tabù, ma se per certi versi lo smantellamento di alcuni tabù, intesi come ideologie totalitarie e repressive, come superstizioni, è stato certamente benefico, occorre essere cauti nell'inneggiare alla liberazione assoluta da ogni limite, perché la nostra vita non può bastare a se stessa, non possiamo avere tutto, sapere tutto, fare tutto. Pena a sprofondare nell'angoscia della vertigine, del vuoto, dell'assenza di punti di riferimento, quell'angoscia ipermoderna del nostro apatico presente. Perché è proprio la presenza di legge che permette il desiderio, altrimenti in assenza di legge la libertà assoluta sembra diventare una nuova legge, come già aveva compreso Pasolini, a cui peraltro il libro di Recalcati è dedicato, quando negli scritti corsari diceva che la libertà senza vincoli della società dei consumi è in realtà una nuova forma di schiavitù. Ecco allora che la domanda con cui abbiamo aperto, dovremmo allora rivalutare il tabù se in esso si conserva qualcosa dell'esperienza dell'inviolabile, del sacro, dell'impossibile, invita a una possibile risposta positiva su un'auspicabile rivalutazione del tabù inteso come senso del limite, come segno, e cito Recalcati, che la vita non ci appartiene mai come una semplice presenza di cui siamo proprietari, ma è qualcosa che porta con sé la cifra trascendente e impossibile da svelare del mistero. Massimo Recalcati, psicoanalista lacaniano tra i più noti, dirige l'IRPA, Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata, ha fondato Jonas Onlus, Centro di Clinica Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi, insegna all'Università di Pavia e di Verona, è autore di numerosi saggi tradotti in diverse lingue e scrive sul quotidiano La Repubblica, dove tra l'altro apparvero gli articoli raccolti nel volume di cui ci occupiamo oggi, I tabù del mondo, edito da Einaudi. Il sottotitolo, molto significativamente, è Figure e miti del senso del limite e della sua violazione, e la dedica è, come abbiamo detto, a Pierpaolo Pasolini Corsaro. Massimo Recalcati, vorrei partire proprio da questa dedica. Perché a Pasolini?
Beh, intanto perché c'è un debito di riconoscenza verso uno degli intellettuali più importanti del nostro paese, di cui io mi sento per certi versi figlio, no? Poi perché Pasolini ha dato una testimonianza di giornalismo critico e il libro che gli ho dedicato è il libro di articoli apparsi su Repubblica, scritti da me nel corso del 2016, e cosiddetti domenicali, che erano appunto una rubrica specifica di Repubblica dedicata al tema dei tabù. C'è un terzo motivo, che Pasolini è stato qualcuno che ha sviluppato una riflessione molto significativa sul tabù, constatando che il nostro tempo sarebbe il tempo della morte dei tabù, no? Quando Pasolini, per esempio, ironizza citando un famoso slogan allora, negli anni 70, che accompagnava una marca di jeans, no? Quando lo slogan era «Non avrai altro jeans al di fuori di me», ecco, mostrava che questo slogan pagano, in fondo, segnalava la fine di un tempo, la fine di un'epoca, no? Una vera e propria mutazione antropologica, per cui al monoteismo biblico o al monoteismo delle grandi religioni del passato, al monoteismo delle società religiose, si sostituiva il paganesimo o il politeismo della società dei consumi, per cui in fondo il jeans, l'idolo del jeans, prende il posto della parola di Dio, no? Non avrai altro jeans al di fuori di me.
Tabù ha una connotazione sia negativa sia positiva, quindi c'è un tabù come restringimento della vita e tabù invece di cui forse dovremmo anche tessere un elogio.
Sì, il tabù è un concetto che ha una doppia anima, no? Per un verso il tabù delimita una zona inaccessibile, inviolabile. Se ci pensiamo, tutti noi nella nostra vita, soprattutto nella vita infantile, no? Abbiamo localizzato uno spazio di tabù, la cantina, la soffitta, luoghi che non potevamo frequentare, no? Cose che non potevamo vedere, come il prete censore di Nuovo Cinema Paradiso, no? Che taglia tutti i baci, no? Appunto, lì c'è qualcosa di inviolabile, inaccessibile. Quindi il tabù, per un verso, delimita questa zona. Ma proprio perché, ecco la seconda anima, la delimita, provoca il desiderio intensissimo di frequentare quella zona, quindi di accedere all'inaccessibile, di poter vedere quello che non si potrebbe vedere, no? E in questo senso, diceva San Paolo nella lettera ai Romani, è l'esistenza della legge che, facendo esistere il tabù, fa esistere anche il desiderio di oltrepassare la legge, di oltrepassare la zona delimitata dal tabù, come dire, la legge che incendia il desiderio di oltrepassare la legge. In questo senso, per esempio, una delle figure a cui io mi dedico, uno dei pezzi più riusciti, insomma, del libro ai miei occhi, è la figura di Ulisse, no? Perché Ulisse è la figura che porta la conoscenza a sfidare le soglie del tabù, a oltrepassare il limite posto dal tabù. Al tempo stesso, come lei ricordava, noi dovremmo, nel nostro tempo in cui appunto il limite è sgretolato, non ha più senso, il padre evaporato, compiere un certo recupero del tabù, se il tabù indica, come sempre indica, il luogo di una inviolabilità. Ecco, il nostro tempo ha perduto il senso dell'inviolabile che in un certo modo il tabù preservava. Voglio essere più chiaro, perché non vorrei essere appunto interpretato come un conservatore, cioè l'idea di ritornare ai tabù. Per esempio, prendiamo la questione della sessualità. È chiaro che il sesso è stato un tabù nel nostro paese, anche per la presenza, diciamo, controriformista, un po' repressiva della Chiesa Cattolica, no? È chiaro che il 68, per esempio, è stato un giusto movimento di liberazione della sessualità dal tabù. Però oggi non possiamo non vedere che il rischio non è più quello di interpretare moralisticamente, repressivamente la sessualità, ma al contrario, c'è un nuovo rischio, che è quello dell'essere senza tabù, cioè del fare della sessualità, del corpo sessuale, per esempio, una semplice macchina in cui l'educazione sessuale si riduce alla spiegazione del funzionamento degli organi, ai rischi che certe pratiche sessuali possono comportare, tutte cose sensate, no? Ma ridurre l'incontro con la sessualità a una versione meccanicistico-scientista della sessualità, beh, è come dire cancellare la poesia di cui invece la sessualità umana dovrebbe nutrirsi.
Quindi il tabù, il limite, il mistero, il sacro, l'inviolabile preservano questa che lei ha chiamato poesia?
Sì, sì, assolutamente così. Penso che sia proprio in questo senso, solo in questo senso, noi dovremmo riuscire a custodire quello che miticamente il tabù custodiva.
Lei ha citato prima Ulisse, sono tante le figure del mito che entrano in questo suo libro, I tabù del mondo. Mi viene in mente Per esempio anche Narciso che non riconosce il debito con l'altro, no? Che si rinchiude su se stesso.
Beh, di Narciso io faccio notare il carattere illimitato della passione che egli ha per la sua immagine, che è un tema della contemporaneità. Non solo c'è una passione illimitata di Narciso per la sua immagine, ma questa passione si mescola a due altri fenomeni della contemporaneità, cioè per un verso ad una spinta suicidaria, perché nel mito noi sappiamo che Narciso è talmente attratto dalla sua immagine che per coincidere con la sua immagine finisce per affogare, cercando di abbracciare, diciamo, il riflesso che le acque restituiscono della sua immagine, ma anche la violenza, l'aggressività. Questo è un punto su cui Lacan ha molto insistito, cioè mostrare che il gesto di Caino, cioè il gesto violento, il gesto aggressivo, ha le sue origini proprio nell'eccessivo amore per se stessi e dunque nella difficoltà a tollerare la differenza dell'altro e il fatto che l'esistenza dell'altro, come Abele per Caino, costituisce un nostro limite, che l'esistenza dell'altro costituisce il luogo, direbbe Lacan, della nostra stessa alienazione e che dunque colpendo l'altro, distruggendo l'altro, così come Narciso fa inseguendo la sua immagine nelle acque, io vorrei realizzare il sogno di una coincidenza impossibile con me stesso. E in questo senso, diciamo, la violenza sorge più che dalla frustrazione, sorge dalla fascinazione di un certo ideale compatto, solido, coincidente con se stesso che io ho della mia vita, cioè una vita senza l'altro, una vita senza alterità, una vita senza contaminazione con l'alterità.
Massimo Recalcati, il suo libro è un'interessante rassegna di miti, abbiamo citato Narciso, ne citeremo altri, ma anche di figure, ad esempio quella del collezionista, che forse può essere ricollegato, no, a questa spinta narcisistica a totalizzare.
Beh, il collezionismo è l'idea di, come dire, raggiungere una totalizzazione, no? Di portare a compimento una totalità, tant'è che il miraggio che il collezionista insegue si condensa nell'ultimo pezzo, no? Raggiungere il pezzo che sarebbe in grado di portare a compimento tutta la serie, con però l'aggiunta che dobbiamo fare è che questo pezzo in realtà non si trova mai, no? E in questo senso il collezionismo è destinato ad una fuga infinita, è un po', assomiglia un po', perché anche l'avarizia è una forma di collezionismo per certi aspetti, assomiglia un po' all'avaro di Molière, che è un'altra figura che commento nel libro, no? Qual è la passione, la hubris dell'avaro, no? È quello di mettere nella sua cassetta non solo gli oggetti, i beni, ma la vita stessa, riuscire a realizzare un dominio, un'appropriazione illimitata della vita. Tra l'altro faccio notare che clinicamente non è un caso che gli esseri umani acutizzino le loro inclinazioni avare più passa il tempo. Gli anziani sono più avari dei giovani di solito, e questo diciamo acutizzarsi della tendenza avara e quindi di un certo rapporto di accumulazione delle cose, no? Il DSM stesso classifica oggi come una forma di patologia mentale l'accumulazione seriale, quando le persone non riescono più a liberarsi di vecchi giornali, vecchi oggetti, ma accumulano, no? Serialmente, appunto. E beh, ha a che fare con la morte, no? Cioè, più noi siamo vicini all'esperienza radicale della perdita, cioè del perdere tutto, la morte si può pensare essere questa esperienza, no? Del perdere tutto, allora noi ci attacchiamo di più alle nostre cose, non vorremmo perdere niente, ma non vorremmo perdere niente come l'avaro di Molière non vuole perdere niente e non ha dubbi nel sacrificare Marianna alla sua cassetta, cioè preferisce la cassetta alla donna, no? Preferisce appunto l'avere all'amore, perché l'amore è sempre in perdita, ma mentre l'avere è appunto offrirebbe invece una solidità maggiore, ecco, dentro quella cassetta l'avaro vorrebbe metterci la vita.
Un altro tipo di accumulo, Massimo Recalcati, è quello che nel suo libro I tabù del mondo è relativo alle conquiste seduttive nella figura di Don Giovanni.
Beh, Don Giovanni, anche lì, se noi pensiamo al Casanova di Fellini, film che io cito e commento, no, che è una certa versione del Don Giovanni, nel Casanova di Fellini si vede, intanto la degradazione del rapporto sessuale ad un esercizio macchinico, su cui Fellini, diciamo, insiste molto, ma nel senso che gli oggetti, cioè le prede di Casanova, di Don Giovanni, sono anonimi. Fondamentalmente non valgono a partire dal nome proprio, ma valgono a partire dalla serie che generano. E al fondo di questa serie, come Fellini mostra molto bene nel suo Casanova, c'è la morte. Questo è il punto in cui, diciamo, il don giovannismo, che è un fantasma tipicamente maschile, si interseca con l'avarizia, che è anche quella un'attitudine più maschile che femminile. La spinta all'accumulazione don giovannesca degli oggetti finisce, o nel Casanova di Fellini, finisce di fronte all'incontro con la morte, no? Che mostra la vanità di questa impresa e il suo fatale scacco, no? Lo scacco a cui è questa impresa fatalmente votata.
Correlate a questo ci sono poi le sue pagine sul tabù della fedeltà.
La fedeltà invece oppone all'esperienza di questa fuga metonimica del desiderio da un oggetto all'altro, incarnata nel dogiovannismo, nel Casanova, eccetera, fuga dissipativa, no, in realtà, del desiderio da un oggetto all'altro, oppone il fatto che esisterebbe un oggetto, l'oggetto amato, che si rivela non come parte della catena, ma come insostituibile. E questa insostituibilità dell'oggetto è resa possibile dal fatto che il corpo non viene più desiderato solo a partire dal suo dettaglio, il quale può appunto originare una serie anonima di corpi i quali condividono appunto lo stesso dettaglio come denominatore comune, ma si rivela questo corpo amato a partire dal suo nome, quindi a partire dal suo volto, si potrebbe dire a partire dalla sua singolarità, che essendo unica diventa insostituibile, antiseriale. In questo senso l'amore è sempre amore dell'uno, della unicità dell'altro, no? E in questo senso la fedeltà è in alternativa al don giovannismo, ma in quanto il don giovannismo inseguirebbe il nuovo sempre e necessariamente in un al di là rispetto all'oggetto che si possiede. È il carattere infernale del desiderio, secondo Lacan, no? Cioè il fatto che io, inseguendo il nuovo oggetto, rendo ogni oggetto deludente. Per cui l'oggetto che non delude è l'oggetto che non ho ancora posseduto. Ma nella misura in cui io posseggo l'oggetto, questo oggetto si rivela necessariamente deludente. Ecco, l'esperienza della fedeltà, che oggi sembra un tabù, che nemmeno il legislatore oggi sembra contemplare più come un valore, invece quella potenza che rende il nuovo una piega dello stesso. Quindi il nuovo non è contrapposto allo stesso, come accade nella rappresentazione solo metonimica del desiderio, ma il nuovo sarebbe una piega dello stesso, un modo dello stesso, come dire, è con quell'oggetto che è sempre nuovo, pur essendo sempre lo stesso. È con lei che conosco bene perfettamente, che io faccio quotidianamente esperienza del nuovo. Quindi qui il nuovo, ripeto, non è più, come il nostro tempo vorrebbe, contrapposto all'abitudine dello stesso, ma è una piega interna allo stesso.
Il suo libro si conclude sul tema della gratitudine, di cui lei fa un elogio. Le chiederei di approfondirlo anche per noi in conclusione.
Beh, il nostro tempo non è il tempo della gratitudine. È il tempo della gratitudine in cui la gratitudine è un tabù. Piuttosto è il tempo dell'invidia, per usare un celebre titolo di un libro di una grande analista come Melania Klein, no? Invidia e gratitudine. È il tempo dell'invidia, un'invidia anche sociale, no? San Tommaso diceva l'invidia è la tristezza per il bene altrui. È veramente un sentimento depressivo in fondo, no? L'invidioso non gode positivamente di qualcosa, non fa esperienza affermativa del godimento, gode solo nel contemplare l'infelicità degli altri e si rattrista di fronte alla felicità degli altri. Ecco, la gratitudine rovescia la spirale mortifera dell'invidia, no? La gratitudine è non solo la gratitudine per ciò che abbiamo ricevuto, per il bene che abbiamo ricevuto, e questo è facile, no? Direbbe Gesù, no? È troppo facile questa essere grati per il bene che abbiamo ricevuto. Ma in fondo la gratitudine è il sentimento che sa dire di sì alla vita, anche se la vita non è sempre fatta di bene. La gratitudine è una postura nei confronti dell'esistenza, no? Nietzsche, questo sentimento della gratitudine, riceve il suo elogio più pieno, no? È il sì nei confronti della vita, anche se la vita implica la ferita, il dolore e l'assenza di senso.
Abbiamo conversato con Massimo Recalcati sul tema I tabù del mondo, che è il titolo di un suo recente volume pubblicato da Einaudi. La nostra puntata si conclude qui, ringrazio il nostro ospite e tutti coloro che ci hanno ascoltato. Geronimo Filosofia è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch nelle pagine di Rete 2. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.